Saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori e come di consueto il nostro quotidiano culturale Cult in onda fino alle 12.30, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini. 331-6214013, il numero per scriverci un messaggio durante la diretta, con Telegram, con WhatsApp o con un SMS, diretta@popolarenetwork.it se volete scriverci una mail. Anche in altri momenti, cult@radiopopolare.it o la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritorna la rubrica Extra Cult a cura di Sciauchi Senussi in chiusura di puntata. Avremo ospite per il suo romanzo d'esordio La strada giovane Antonio Albanese. Kilowatt Festival celebra le proprie residenze e tutto ci verrà raccontato dalla condirettrice che sarà nostra ospite più tardi. Avremo Ferdinando Faraò che al Blue Note sarà al centro con la sua Arcipel Orchestra di una serata molto particolare, ma prima di tutto un importante titolo che celebra anche un altro importante anniversario. Parliamo di Pino, il suo regista Francesco Lettieri, al microfono di Barbara Sorrentini.
Per pochi giorni purtroppo, ma poi scopriremo dove lo si potrà vedere in seguito, al cinema c'è Pino, un documentario dedicato al grandissimo Pino Daniele. Con noi Francesco Lettieri, regista di questo film, bentornato qui da noi Francesco.
Grazie, grazie mille.
Un lavoro immenso perché raccoglie un sacco di documenti, di filmati d'epoca e naturalmente di interviste realizzate invece più recentemente. Da dove sei partito?
Sono partito un po' dall'archivio di famiglia, perché ho avuto, diciamo, la fortuna di partire dalla fondazione Pino Daniele e da Alex, il figlio, dal suo materiale che lui sono anni, insomma, che ha archiviato, digitalizzato. Quindi sono partito da lì, dalle ore, centinaia di ore di girato, di filmini amatoriali, di famiglia, di concerti, di foto, e sono partito da quello per costruire poi, diciamo, un ritratto di Pino che forse ancora mancava, più intimo, perché penso, insomma, che un po' tutti conosciamo, insomma, le sue canzoni, i suoi dischi, più chi meno, però l'uomo che c'era dietro l'artista forse ancora non era stato raccontando, essendo anche Pino una persona molto riservata, avendo, insomma, lasciato trasparire molto poco del suo privato.
Sì, si può dire naturalmente che questo è il primo documentario ufficiale a 70 anni dalla nascita, perché insomma ricordiamo anche questo, e tu infatti hai parlato del figlio Alex che compare ogni tanto, ancora oggi ancora nel film racconta attualmente, insomma fa un po' da filo conduttore. Le altre persone che hai incontrato, hai parlato di underground napoletana, insomma di quella scena un po' anche magari meno conosciuta, chi stava intorno a Pino Daniele?
Pino ha cominciato, diciamo, da autodidatta e poi è cresciuto nel mondo musicale della Napolitan Power, no? Degli anni di fine anni 70, e lì diciamo c'erano gli Showmen, che erano il gruppo in cui nasceva poi il talento di James Senese, che poi sarebbe passato ai Napoli Centrale. C'era la Nuova Compagnia di Canto Popolare, però poi da lì insomma sono cresciuti tutti, c'era Enzo Avitabile, c'era Tony Esposito, insomma Tullio De Piscopo. La cosa bella di quegli anni è che poi tutti questi grandi talenti, ognuno nel suo campo, in qualche modo sono cresciuti insieme, hanno suonato insieme, erano amici, si sono frequentati, hanno creato un sound, no? Che poi era praticamente quel suono della Napoli di quegli anni, di cui Pino in qualche modo si è fatto portabandiera poi, no? Mettendoli tutti insieme nella super band nel famoso tour degli anni 80, e che ha messo un po', insomma, un punto nella musica italiana.
Il suono di Napoli, ma c'è anche l'immagine di Napoli, c'è la città, c'è anche la Napoli di Pino Daniele. E qual era la Napoli città di Pino Daniele?
La Napoli di Pino Daniele è cambiata tantissimo, perché Pino praticamente ha attraversato le fasi, diciamo, di grandissimo cambiamento della città, perché è nato nel 55, quindi praticamente ancora in pieno dopoguerra, no? Negli anni 50 magari in Italia c'era il boom economico, a Napoli era ancora pieno dopoguerra, e poi in 20-30 anni è cambiato completamente lo scenario, fino ad arrivare insomma ad oggi, anche se Pino non c'è più, nella sua persona c'è la sua musica, ci sono i suoi murales, no? C'è la sua immagine, che è diventata un'icona della Napoli contemporanea, no? Quindi in qualche modo lui è stato quello che più è riuscito ad incarnare sia la città nell'aspetto, no, suo tradizionale, nelle radici, ma poi anche nel cambiamento. E molte canzoni che Pino ha scritto magari a fine anni 70, inizio anni 80, ancora oggi hanno significato, e per questo motivo ho fatto nel film, ci sono praticamente dei videoclip di canzoni del primo Pino Daniele, che raccontano anche ancora la Napoli di oggi.
Hai raccontato il rapporto di Pino Daniele con i musicisti, con i figli e la prima moglie, ma c'è anche un momento molto commovente, quello con Massimo Troisi.
Sì, insomma, non poteva mancare, proprio perché appunto Pino e Massimo sono stati due personaggi che sono riusciti ad incarnare lo spirito di quella Napoli, no? Soprattutto degli anni Ottanta. In qualche modo lo racconta molto bene nel film Lello Arena, che insomma è uno degli intervistati, che ha vissuto proprio i loro primi incontri, no? E ci dice nel film proprio come sia stato un incontro tra due personaggi strani, no? Sia Massimo che Pino, che nella loro stranezza, nell'incontro di questi due personaggi, insomma, si è ritrovato, no? Quello spirito anche unico e originale. E in qualche modo, insomma, questo è uno dei momenti che si racconta nel film, che comunque attraversa tutti i momenti più anche emotivi, no? Che raccontano un po' la storia di Pino nel suo intimo.
È mostrato Pino Daniele giovane, con i ricci, i capelli lunghi, un po' trasandato, perché a quell'epoca andava di moda così, e poi improvvisamente un Pino Daniele con i capelli cortissimi, praticamente biondi, bianco biondi, con gli occhiali da sole. Quindi anche il cambiamento suo, non solo musicale, ma anche a un certo punto adattamento con i tempi. Cosa resta oggi di Pino Daniele? Daniele, oltre appunto una grande nostalgia.
Di Pino, appunto, come dicevi tu, restano tante persone, tante anime, tanti dischi e tante musiche diverse, no? Che ha fatto dalla musica, appunto, dal blues anche al pop più mainstream, poi alle sperimentazioni finali, diciamo, dell'ultimo periodo. È difficile rispondere a questa domanda, perché forse quello che rimane è un Pino per ognuno di noi. Almeno io ho cercato di raccontare il mio Pino partendo da quelli che erano i ricordi di me ragazzino, che ascoltavo i suoi primi dischi e che mi sono rimasti dentro. Ho cercato di mantenere, diciamo, quell'emozione lì che ho avuto e che mi ha in qualche modo portato anche poi a fare un percorso, diciamo, artistico, e ho cercato di mettere questo dentro il film, quindi il mio Pino personale.
Francesco Lettieri, il film è Pino, ancora insomma fino a mercoledì al cinema, e poi?
E poi diciamo che il film, insomma, va bene, questi giorni potrebbe rimanere anche un altro po' in sala, e questa è la speranza un po', insomma, di tutti, e poi dopo, insomma, dovrebbe andare su Netflix e successivamente su su Team Vision. Ma
andate a vederlo prima al cinema, però, e cercate di farlo stare ancora più tempo in sala, che se lo merita. Fatelo per lui. Grazie Francesco Lettieri. Pino, a presto.
Grazie a te,
ciao.
A presto.
E dunque, quello che avete sentito era il regista di Pino, il film che, come sapete, è dedicato nel decennale della scomparsa di Pino Daniele al celebre musicista, che è in sala soltanto per due giorni, più ci andate e più resta in sala, come ovviamente accade soprattutto per questo genere di prodotto cinematografico. Noi ovviamente vi invitiamo a continuare ad ascoltare Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche perché poi insomma riusciremo nella seconda parte ad ascoltare un brano che insomma ci riporterà al ricordo di questo anniversario. Ma continuiamo a parlare di musica con un ensemble che abbiamo avuto ospite spesso e che è protagonista proprio quest'oggi al Blue Note di Milano del Top Jazz Concert. Di fatto il Top Jazz Concert è la crème de la crème, il gotha, ditela un po' come volete voi, del jazz italiano, premiato nel referendum della rivista Musica Jazz, insomma, che storica testata specializzata. La serata sarà incentrata sull'esibizione dell'Arcipel Orchestra, il collettivo milanese fondato e diretto da Ferdinando Faraò. Insomma, ci saranno tanti musicisti importanti che parteciperanno e noi siamo collegati proprio con Ferdinando Faraò, a cui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Grazie Ira, buongiorno alle ascoltatrici e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, serata importante questa sera anche perché arrivano tanti musicisti, tanti amici, no?
Sì, certo, noi abbiamo diciamo voluto aprire questo concerto dell'orchestra a degli ospiti, ovviamente con riferimento appunto al referendum to jazz che tu sottolineavi prima, e saranno con noi presenti, in primis Roberto Ottaviano, che è stato nominato musicista dell'anno, e poi ci sarà anche Danilo Gallo, che è un musicista col quale tra l'altro ho il piacere e la fortuna di collaborare anche con lo stesso Roberto Ottaviano, e abbiamo dedicato poi anche un CD alla figura di Steve Lacy,
sì,
che ha avuto anche dei bei riscontri. Poi avremo diciamo dei giovani emergenti come Andrea Grossi e Monique Chao. Monique Chao è una compositrice, pianista, cantante, arrangiatrice e direttrice di orchestra a sua volta, e questa sera tra l'altro dirigerà Arcipel lei stessa, proponendo un suo arrangiamento, una sua composizione nell'ambito appunto del concerto, dello svolgimento del concerto. E poi ci sarà Andrea Grossi è un contrabbassista che è stato appunto poi nominato in questo referendum per aver fatto, diciamo, prodotto un disco che è stato molto apprezzato, e tra l'altro è anche leader del gruppo Blend 3, che è arrivato, diciamo, tra le migliori formazioni del 2024, è stato segnalato nella categoria delle migliori formazioni del 2024. Quindi ci sarà un po' una festa, ecco, noi siamo molto felici. Ovviamente sul palco il fulcro centrale sarà rappresentato dall'orchestra, però ci saranno questi avvicendamenti con ospiti veramente speciali e con musicisti meravigliosi, insomma, di cui siamo molto orgogliosi di ospitare.
Allora, ricordiamo ascoltatori e ascoltatrici, magari a chi ci ascolta o da molto lontano oppure perché è più giovane, quando è nata l'Arcipelago Orchestra.
L'Arcipelago Orchestra ha 15 anni, è nata nel 2010, è proprio in piena adolescenza, diciamo, in questo momento.
Io mi ricordo i vostri primi concerti che già avevano, no, caratterizzato, ma insomma, le caratteristiche, l'ossatura, no? E c'è anche una filosofia che tu segui per quello che riguarda l'Arcipelago, no?
Bah, noi diciamo che per quanto riguarda il repertorio a cui ci siamo riferiti, diciamo, siamo subito partiti avendo nel mirino un po' tutta la scena inglese, soprattutto riferita agli anni 70, in particolare a Canterbury, a quella meravigliosa esperienza di musica, di gruppi che appunto intorno a questa cittadina del Kent si è sviluppata, ecco, per cui sto parlando, insomma, di repertori che già 15 anni fa non erano molto frequentati nell'ambito dei gruppi che spaziavano nel jazz italiano, ecco, per cui noi ci siamo, diciamo, un po' caratterizzati per questa scelta, diciamo, di campo. Sto parlando appunto di autori come Robert Wyatt, i Soft Machine, abbiamo prodotto anche dei dischi proprio dedicati interamente al repertorio di questi gruppi, Alan Gowen, poi abbiamo avuto la fortuna di collaborare anche con quelli che noi consideriamo un po' i nostri eroi, Mike Westbrook, Jonathan Coe anche di recente, che è uno scrittore molto conosciuto anche qui da noi in Italia, perché i suoi libri sono editi da Feltrinelli, ma è anche un fine compositore, certo, con il quale abbiamo collaborato e abbiamo prodotto anche un disco, sempre anche tra l'altro pubblicato da Musica Jazz, perché con Musica Jazz siamo riusciti a pubblicare in allegato alla rivista diversi dischi, siamo molto contenti, ecco, perché un'orchestra, diciamo, ha bisogno di essere in qualche modo sostenuta. E peraltro vorrei aprire una parentesi: le orchestre più che un prodotto rappresentano un processo, e parlo naturale perché in Italia ce ne sono veramente tante, di validissime, tantissime realtà, anche che si configurano come collettivi. Io recentemente sono stato a Roma, ne ho scoperti altri, quindi devo dire che una realtà, quella delle orchestre, veramente straordinaria nel nostro paese, che andrebbe un attimino focalizzata e alla quale bisognerebbe prestare attenzione, ovviamente da parte delle istituzioni, degli operatori culturali, che molte volte si spaventano, perché dicono: Madonna, c'è un'orchestra, siete così intatti, e quindi preferiscono magari, come dire, glissare. Però in effetti hanno una funzione, le orchestre, molto 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 importanti, perché sono un volano per la cultura, per l'aggregazione, per il fatto stesso di mettersi insieme, musicisti che si mettono insieme, che creano, favoriscono anche, come dire, al di là dei propri confini, anche dei, come dire, occasioni di incontro, di,
certo, stando.
Questo è molto importante, questo è fondamentale. Quindi ok, i prodotti vanno bene, però diamo anche molta attenzione ai processi, perché questo può essere veramente un fatto anche un po' rivoluzionario da un certo punto di vista.
Ecco, vedo insomma che la passione in questi 15 anni non ti ha abbandonato, Ferdinando, rispetto anche al lavoro collettivo che c'è dietro Arcipelago Orchestra, e che insomma tutti potrete testimoniare e questa sera al Blue Note 20:30 il Top Jazz Concert, che appunto ha al centro Archipel Orchestra con una serie di importanti ospiti, quindi grazie davvero, a risentirci presto.
Posso soltanto nominare i musicisti dell'orchestra che suoneranno stasera velocemente.
Sì, certo.
Allora, sono Marco Fior, Marco Mariani alle trombe, Rosarita Crisafi, Germano Zenga, Andrea Ciceri, Rudy Manzoli ai sassofoni, Alessandro Castelli al trombone, Fiorenzo Gualandris alla tuba, Alberto Zappalà al clarinetto basso, Carlo Nicita al flauto, Paola Tezzona al violino, Naima Farao, Serena Ferrara e Francesca Sabattino alle voci, Luca Pedeferri pianoforte e fisarmonica, Luca Gusella vibrafono, Gianluca Alberti basso elettrico, Stefano Lecchi batteria, tutto ad un fiato. E poi gli ospiti Roberto Taviano, Andrea Grossi, Monique Ciao e Danilo Gallo.
Grazie a Ferdinando Farao, buon concerto.
A
presto.
Grazie.
E ci teniamo in sottofondo questa I Would If I Could But I Can't dell'Archipel Orchestra, diretta da Ferdinando Farao, che stasera sarà protagonista del Top Jazz Concert al Blue Note di Milano, insieme a molti ospiti illustri. E ci spostiamo adesso nel cuore della Val Tiberina, a Sansepolcro, dove sappiamo, insomma, da tanti anni, perché da tanti anni anche ne parliamo, si svolge il Kilowatt Festival, che però sempre da parecchi anni ha inventato una serie di attività che durano per tutto l'anno e sono di grande rilievo, tra cui una particolare attenzione ai progetti digitali, dalle residenze in poi. La nuova avventura europea di Capotrave Kilowatt, Capotrave è la compagnia che di fatto ha creato e organizza, gestisce, cura Kilowatt e tutte le sue attività, è Digital on Stage, un progetto di cooperazione europea finanziato da Creative Europe sulle arti performative digitali. Produzione, capacity building, networking sono le parole intorno a cui si sviluppa questo nuovo progetto. E allora, per parlarne, siamo collegati con la condirettrice di Kilowatt, Lucia Franchi. Bentornata a Radio Popolare, Lucia, ciao.
Grazie Ira, buongiorno a te, buongiorno a tutte le persone che sono qui con noi.
Allora, dunque, insomma, il digitale è stato, siete stati tra le realtà che più hanno anche fatto tesoro di una cosa drammatica come è stata per esempio la pandemia, ma il digitale è sempre stato qualcosa che vi interessava, no? E tutti i suoi possibili sviluppi.
Sì. Sì, noi ci siamo inseriti nel mondo digitale con questo progetto che, come hai detto giustamente tu, è nato nel 2020, del progetto di residenze digitali in un mondo che è ricco, che è variegato e di cui noi siamo diciamo ancora giovani esploratori. E Digital on Stage è un progetto invece europeo che parte anche dall'esperienza di residenze digitali, che si esplica attraverso tante azioni. Ricordo quella più recente, perché il bando è ancora aperto e scade venerdì 4 aprile, che è un bando rivolto ad artisti ed artiste che lavorano e si muovono nel digitale, e che prevede un soggiorno di una settimana a Maribor in Slovenia da uno dei nostri partner, o la settimana di fine giugno o la prima settimana di luglio, e le spese di viaggio, di alloggio e di permanenza sono completamente coperte dal progetto. Una grande occasione anche di collaborare con gruppi che lavorano nel digitale a livello europeo e non solo, proprio internazionale.
Ecco, in cosa consisterà l'attività, che credo siano 10, no, gli artisti che possono partecipare al bando che scadrà il 4 aprile?
Saranno scelte 10 persone per partner, quindi nel nostro caso saranno 10 persone, 5 per la prima settimana, cioè quella di fine giugno, 5 per la settimana dell'inizio luglio, la prima settimana di luglio, e l'obiettivo di questo stare a Maribor sarà quello di formarsi sulle tematiche delle arti performative digitali affrontate da vari punti di vista, da quello diciamo più tecnico e pratico a quello curatoriale, e anche a sviluppare una prima idea di progetto, una bozza di progetto, anche a qualcosa quelle compagnie stanno già lavorando, ma che è diciamo all'inizio del percorso, in collaborazione sia con docenti internazionali sia, come dicevo, con altre artiste che vengono selezionate dai corrispettivi partner. Siamo 6 partner, quindi chi è brava matematica capirà che saranno 60 le compagini artistiche presenti, diciamo 30 la prima settimana e 30 la seconda.
Sono partner internazionali naturalmente, e quindi anche se il vostro lavoro, come dicevo, arriva da lontano, Digital on Stage è in attività sia dal punto di vista internazionale che dal punto di vista di Kilowatt, che è uno dei partner, già da mesi. Volevamo appunto parlarne e se non altro segnalarvi questo bando. Poi naturalmente ci saranno certamente in futuro anche altre occasioni. Vogliamo dare in rete il riferimento dove trovare le informazioni?
Allora, ci sono informazioni sia nei nostri canali social, sia nel nostro sito kilowattfestival.it, ma c'è anche il sito di Digital on Stage, che è il sito diciamo di riferimento di questo progetto, dove ci sono questo bando, le altre attività fatte fin qui, ma anche vengono presentate le nuove occasioni future. Quindi vi consiglio di seguire anche i social di Digital on Stage, perché costantemente vengono aggiornati su quello che succede in questa rete.
Ecco, l'ultima cosa, insomma, c'è già una notizia sul prossimo Kilowatt Festival che si svolgerà a luglio, giusto?
Esatto, siamo a San Sepolcro dall'11 al 19 luglio.
E c'è già, come dire, la personalità a cui renderete un omaggio, come fate sempre, no?
Sì, quest'anno la persona, l'ospite speciale, la nostra madrina, come ci piace chiamarla, è Raffaella Giordano. E siamo sempre molto contenti, ma con Raffaella abbiamo anche un rapporto particolarmente speciale, anche perché la compagnia di cui è fondatrice insieme a Giorgio Rossi, Sassa Palmizi, è anche una nostra vicina di casa, perché risiede una Cortona. Ma al di là insomma di questa vicinanza geografica affettiva, noi crediamo che Raffaella, e non solo noi lo crediamo, sia una grande figura nella danza italiana, dalle sue esperienze iniziali di allieva ed interprete con Caroline Carlson e Tina Bausch, a questa esperienza che ho già citato con Sassa Palmizi, fino a questo importantissimo lavoro di trasmissione che lei conduce da anni. Faccio un esempio per tutti. A Kilowatt ci sarà infatti lo spettacolo di Raffaella Giordano, uno dei suoi spettacoli storici, Tu non mi perderai mai, che ha riallestita, messa in scena con un'altra giovane danzatrice e coreografa italiana molto nota, che è Stefania Tanzini. Proprio una trasmissione
In questi giorni è proprio a Milano al Fog Festival di Triennale Teatro, e mi fa molto piacere che insomma sarà al Kilowatt Festival di quest'anno, perché è uno spettacolo importante, insomma, non solo per lei. Ringrazio Lucia Franchi allora, e a presto per parlare più in dettaglio anche del prossimo Kilowatt Festival. Intanto Digital On Stage.
Grazie a voi, è sempre un grande piacere. Buona giornata.
Buon lavoro, a risentirci.
Grazie.
E allora noi lasciamo Sansepolcro, pubblicità, torniamo fra poco con un romanzo d'esordio. Che non smetteva di tremare, Nino pensava al calore del pane. Era certo che, se ci avesse pensato abbastanza forte, sarebbe riuscito a sentirlo proprio sui palmi delle mani, ma era difficile concentrarsi se i denti battevano in quel modo. Stringere Jean più di così non poteva, era tanto magro che gli avrebbe di sicuro fratturato qualche osso, e poi anche a lui dolevano le braccia. Gli facevano male sempre la sera, poi la mattina capitava che si sentisse quasi in forze. Durava poco. Provò a rimboccare meglio un lembo della coperta sotto al corpo dell'amico e così facendo si scoprì il sedere, immediatamente morso dal gelo. Ora aveva freddo dietro e caldo davanti perché Jean, sebbene tremasse, scottava. Non era il calore buono del pane quello, era una febbre cattiva, velenosa. Nino sapeva che la febbre passava, l'aveva avuta anche lui, ma quella di Jean non voleva saperne. «Devo andare in infermeria», gli aveva fatto capire quel giorno, fissandolo con gli occhi cavi, arsi. «No, non andarci, vai domani», aveva insistito Nino. Dall'infermeria non si tornava, lo sapevano tutti. Forse quella notte la febbre sarebbe calata. La porta della baracca si spalancò di colpo. «Strafübung, raus, alle raus!» Il corpo di Nino scattò giù dal letto e fu in piedi prima ancora che la mente lo seguisse. Questo è l'incipit di La strada giovane, uscito da poco per i narratori Feltrinelli e che tra l'altro quest'oggi sarà presentato a Milano, poi vi ricorderemo i dettagli. L'autore è un autore esordiente che però conosciamo tutti benissimo e a cui siamo davvero molto affezionati. Per parlare con lui di questo romanzo diamo il bentornato a Radio Popolare ad Antonio Albanese. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie. Buongiorno.
Allora, come avrete capito, si parla di un periodo storico ben preciso e anche di un'esperienza di guerra e storica particolare, quella di una generazione. Il protagonista è Nino, un giovane panettiere siciliano catturato dopo l'8 settembre, come altri giovani non ha capito bene che cosa sta succedendo in quel periodo, pensa di venire rimandato a casa, invece viene internato in un campo di prigionia al di là delle Alpi. Un internato militare dunque, come ce ne sono stati tanti, con meno diritti addirittura di un prigioniero, e da qui si snoda tutta la vicenda con tanti personaggi, momenti durissimi, momenti di grande tenerezza nonostante la terribile situazione, e un'odissea che attraversa tutta l'Italia. Ma soprattutto come una piccola e molto significativa dedica all'inizio del libro che Antonio Albanese ha voluto inserire, o meglio una citazione di Pushkin, dall'Eugenio Onegin, «Beato chi in gioventù è stato giovane». Questo è soprattutto un romanzo dedicato alla gioventù, o no?
Esatto, Esatto, assolutamente, una descrizione perfetta, grazie, sono molto onorato di questo. Sì, è dedicato assolutamente ai giovani, come faccio da un po' di anni a questa parte, già dai topi, dalla mia serie e da tante altre cose. Sì, è il racconto che vuole anche, come dire, rappresentare la potenza e il potenziale che ogni giovane può avere, e poi soprattutto la paura e la fame, eccetera, eccetera. Però è dedicato davvero a tutti i giovani, è dedicato a quell'energia, a quella meraviglia che non viene, come in questo caso, non deve essere in nessun modo infettata, trattata, è questo, sì, è dedicato ai giovani. Infatti quella citazione per me è molto importante, perché la trovo di un'attualità infinita anche. Sì.
Eh sì, perché c'è chi purtroppo giovane non è stato mai, nemmeno da giovane, ahimè, magari non per sua colpa, ma quella generazione dovette fare appello, no, a tutto quello, sì, che aveva, sì, dal punto di vista dell'energia, proprio perché non aveva niente.
Assolutamente, e ha dovuto in un modo o nell'altro affrontare un periodo inimmaginabile. Il mio racconto parte dall'Austria, arriva in Sicilia, anche perché volevo in un modo o nell'altro raccontare tutto il paese, e non si salvava niente del nostro paese in quel periodo, parlando dal 1 gennaio del 44 ad agosto, quegli 8 mesi dove all'improvviso questo ingenuo, questo meraviglioso panettiere, questa brava persona, questo eroe normale affronta gli alleati e non li riconosce, i nemici non li riconosce, i briganti non li riconosce, i partigiani non li riconosce, perché era un panettiere che è stato catapultato in una zona di guerra, e a lui all'improvviso si ritrova circondato da paure, spaventato, e lo sarà per tanto tempo, e diventa, si isola, diventa solo, si crea in lui anche una sorta di mutismo, perché non si fida più di nessuno dopo i vari maltrattamenti che lui ha dovuto subire, che ha dovuto osservare nel campo di lavoro. È un sogno, però, quell'armonia che aveva abbandonato, che aveva lasciato casa, la famiglia, quel buon senso, quell'armonia piacevole, il suo amore, quindi un sogno che riesce a essere più forte della guerra in un modo o nell'altro. È una storia universale, ed è una storia che, come capita spesso, a me non si deve più ripetere, ecco, si spera, insomma, questo è.
Sì, noi sappiamo, ahimè, che col passare delle generazioni le cose non si ripetono mai uguali, ma possono avere delle ricorrenze, ne abbiamo una testimonianza proprio in questi tempi, ma certamente scriverne, e scriverne attraverso una piccola storia che diventa grande, è uno dei modi più efficaci. Vorrei soffermarmi un attimo sugli altri personaggi che sono fondamentali per creare quell'immagine di generazione che si diceva, no? E che sono anche fondamentali per il protagonista.
Beh, i personaggi che lui incontra lì sono tendenzialmente personaggi che devono condividere con lui e come lui una disperazione. Lui incontra due amici, il piemontese e Lorenzo, che è il toscano da Piombino, e riesce con lui, e grazie a loro lui riesce, come dire, a scappare da quel mondo, a scappare da quell'angoscia. Poi però tutti gli incontri che lui ha sono tutti incontri che in quel periodo, in un modo o nell'altro, l'Italia doveva chiareva, perché stavano formando i partigiani in un certo modo, gli alleati stavano risalendo, i nazisti erano più disperati di sempre, lo sono sempre stati, ma in quel momento i briganti stavano saccheggiando un po' tutto. Però lui era molto affezionato a questo francese in un primo momento, perché questo francese riusciva comunque in modo o nell'altro a ricevere dei doni, a ricevere delle cose, e poi questi due amici che lo hanno accompagnato per un po', che sono stati, purtroppo adesso non mi va a dire, però sono stati un po' molto più sfortunati di lui, ecco.
Certo.
Poi però la solitudine lo ha accompagnato per mesi e mesi, e a me questa cosa, da Antonio Albanese, questa cosa mi ha sempre un po' spaventato. Io in questi anni ho seguito dei racconti, ho letto dei libri, ho visto documentari e tutto, e questa solitudine, se la pace, come dice Brecht, deve essere non avere fame, non avere freddo e non avere paura, questo è una cosa che mi ha sempre colpito in questi anni. Ho cercato, in un mondo, rappresentando Nino, questo, io lo chiamo il mio eroe normale, che è difficile però non innamorarsi, rappresentare e raccontare ai giovani che la guerra non è solo quello che sappiamo bene, ma è quella paura che poi ci trascina per anni. Pensa che questi racconti primi, per quelli che come Nino hanno, diventava difficile poi nel tempo raccontare, perché non volevo sentivano in un modo o nell'altro.
Non parlavano, sì, sì.
No, non parlavano. Cioè mio zio mi ha poi detto quattro parole, anni e anni, ero bimbo, e mi diceva: mangiavo lumache, bevevo negli stagni e sono riuscito a scappare, mangiavo lumache, bevevo negli stagni. E questa cosa da bambino, io come dire, è stato, mi ha tatuato, queste frasi mi hanno in un modo o nell'altro tatuato l'anima, e poi nel tempo sono riuscito a scoprire altre mille cose, come lui altre 400.000 persone sono state abbandonate, completamente abbandonate, ed è tremendo questo.
Sì,
tremendo.
Anche perché erano un imbarazzo per tutti, no? In quel momento.
Erano dispersi, erano abbandonati e nessuno si interessava più di loro, questo è.
È vero, una grande tragedia nella tragedia da cui pochi sono tornati, penso di non rovinare nulla dicendo che Nino ce la fa, anche perché Nino è il nostro eroe, insomma lo abbiamo, ci siamo affezionati, è difficile non affezionarsi a Nino proprio perché questo romanzo è un romanzo molto fisico.
Hai detto una cosa che mi piace molto, scusami, ma sul linguaggio del corpo ci lavoro da 35
appunto.
Anni e mi piaceva l'idea di trasferirlo anche in questo romanzo, questa, perché il corpo per me è fondamentale, e mi piaceva anche l'idea di cercare in un modo o nell'altro di sentire i profumi, di parlare di pane, parlare di terra, parlare di erba, parlare di terra, parlare del nostro paese che amo profondamente. E mi piace questa definizione, mi piace molto di questa fisicità, me lo ha già ricordato un amico, di questa fisicità che si legge, mi piace molto.
Eh sì, perché ci sono le belle sensazioni, che sono anche ricordi, no? Per riuscire a tirare avanti nei momenti più bui, e poi ci sono le sensazioni, quelle gravi, insomma, che il corpo riporta, della sofferenza, insomma, per cui credo che questa sia stata, conoscendo anche il modo in cui Antonio Albanese fa ricerca per qualunque suo lavoro e il suo grande amore primigenio per il teatro, credo che il corpo sia al centro.
Un lavoro del tipo l'ho fatto anche nei Topi, in una serie che ho fatto anni fa, che io definisco il mio gioiellino e tutto, che volevo in un modo o nell'altro, ritornando ai giovani, ero stanco anche da spettatore di osservare che in un certo modo un certo tipo di malavita, di mafia, cioè veniva elevata, mi dava fastidio, e volevo nei Topi raccontare l'orribile cosa, l'orribile mafia, cos'è la mafia, è ignorante, stupida, orribile, e cercato in un modo o nell'altro di questa famiglia incastrata, stonata come topi sottoterra, volevo offrirla ai giovani, far capire che la mafia è una merda, la mafia è orribile, spaventosa, e anche in questo caso il mio lavoro è assolutamente rivolto soprattutto e comunque ai giovani, e anche questo romanzo il protagonista è un giovane, meraviglioso giovane, Nino Ninuzzo, di 22 anni, che amo sempre di più, continuo ad amare profondamente.
E credo che, appunto, come dicevano, è impossibile non affezionarsi a Nino, anche perché Nino è molto intelligente, ha ovviamente tante cose non le capisce, ma l'istintualità, il modo
esatto.
Di affidarsi anche a, ripeto, a quell'intelligenza che tante persone hanno e non necessariamente è accademica, fa sì che questa odissea, questa è l'ultima domanda, sia molto particolare. La nostra letteratura ha tante odissee, viaggi, diciamo, attraverso la nostra penisola, penso a Pasolini, penso a Piovene, penso, insomma, anche per motivi diversi. Qui nessuno guarda dall'alto, proprio perché il protagonista scopre tutto quanto sulla sua pelle, no? Scopre un paese che non conosce.
Esatto, scopre un paese che non conosce e lo vede completamente dilaniato, assolutamente dilaniato. Io ho raccontato questa diagonale perché la mia famiglia viene da quel paesino che io tratto, che è il comune più alto delle Madonie, che ha 1200 metri, che è Petralia Soprana. Io sono nato a Lecco, in Lombardia, quindi io quel percorso l'ho fatto in treno, l'ho fatto in macchina, l'ho fatto in aereo, ma mai a piedi. E comunque in quel periodo, dove nelle descrizioni che io, come dire, ho studiato e ho letto, in quel periodo non si salvava un metro quadro del nostro paese, capito? Era incredibile. Lui vede tutto questo e ci sarà il tempo, come dice lui, per dimenticare, ma sarà un tempo molto lungo,
e soprattutto nulla sarà più uguale, a cominciare da lui stesso.
Più uguale, assolutamente. Perché poi quello spavento da davvero ti si incolla, diventa un tatuaggio, diventa un tatuaggio.
Adesso è tempo di ballare, è l'ultima frase, e mi riporta per esempio ai balli forsennati che si sono fatti a Milano negli anni dopo la liberazione, insomma, che abbiamo avuto anche occasione di rivisitare a suo tempo qui a Radio Popolare, parlandone, no? Era una generazione che ballava, e il ballo era importantissimo perché era il segno della libertà.
Sì, era liberatorio, ritornando alla fisicità del personaggio. Io personalmente amo ballare, e lì all'interno si parla anche del ballo della cordella, che sì, è un ballo tradizionale molto popolare che si fa in quella zona, che io amo moltissimo, che è di una bellezza infinita, tra uomo e donna c'è un intreccio bellissimo con un palo centrale, e quindi per me ballare è salvifico, è liberatorio, e mi piaceva questo finale, questo sfogo bellissimo, fisico, bello, gioioso.
Era quello che diceva sempre Inge Feltrinelli, proprio, no? Cioè, lei amava moltissimo ballare e faceva parte, insomma, di quella generazione.
Assolutamente, quanto è davvero bello ballare, mamma mia.
Antonio Albanese, La strada giovane, narratori Feltrinelli, il suo romanzo d'esordio, potete ascoltarlo, parlare più a lungo di quanto ha fatto con noi, ma intanto lo ringraziamo molto per questo racconto. Quest'oggi, anzi domani, scusatemi, mercoledì, alla libreria Feltrinelli Piemonte di Milano alle ore 19. Grazie.
Con Michele Serra.
Con Michele Serra.
Con l'amico Michele. Certo. Un saluto grande e grazie Radio Popolare.
Un abbraccio, a risentirci.
Buon tutto.
A presto.
Ciao ciao.
Siamo arrivati all'ultima parte di Cult di quest'oggi, è martedì, e chi ci ascolta fedelmente sono tanti e tante, e ringrazio anche per questa fedeltà, sa che è il momento di Extra Cult. Buongiorno Sciocchi Senussi.
Buongiorno Ira.
Bentornato.
Come sempre.
E allora, oggi ritorniamo a parlare di arte, ma ne parliamo, ahimè, alla luce di qualcosa che accade, temo, da molto molto tempo, no?
Sì, 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 mi ha incuriosito un titolo, stavo cercando un argomento per Extra Cult del Guardian. Nuove immagini rivelano l'entità del saccheggio al Museo Nazionale del Sudan, mentre le stanze vengono spogliate dei tesori. Facciamo il contesto. Ecco, dopo 2 anni di guerra civile, era scoppiata nell'estate 2023, le forze armate sudanesi, quindi le forze regolari, hanno cacciato dalla capitale Khartoum le forze paramilitari, ma gli scontri vanno avanti in altre regioni. Ricordiamo, facciamo il bilancio, sono tra i 60 e 150 mila le vittime, 11 milioni gli sfollati. Torniamo all'articolo del Guardian, che ha visionato i video del Museo Nazionale del Sudan che sono stati pubblicati sui quotidiani locali e sui social. Leggo, un video mostra il museo svuotato, sono rimaste solo poche grandi statue rimaste, statue, tra cui una di 7 tonnellate del re Taarqa, un faraone che governò l'Egitto e il Kush, che è l'attuale Sudan, dal 690 dal 664 al 690 avanti Cristo. Altri mostrano stanze saccheggiate e vetrine distrutte. Ecco, il museo conteneva circa 100.000 reperti provenienti da migliaia di anni di storia del paese. Sono il regno nubiano, l'impero quello cuscita, che è adesso l'attuale Sudan, mentre il nubiano è il sud del nord del Sudan e il sud dell'Egitto, fino all'era cristiana e musulmana. Conteneva mumie risalenti a 2500 anni avanti Cristo, e queste rendendole tra le più antiche e le più importanti al mondo. Ecco, dove sono finite? Sappiamo che nel 2024, l'abbiamo raccontata, erano emerse foto satellitari di camion carichi di reperti che lasciavano l'edificio. Ecco, le forze paramilitari hanno finanziato la loro guerra vendendo al mercato nero questi preziosi reperti. Il curatore del museo ha detto che un team di specialisti ha visitato il sito e sta valutando i danni, ha detto la tragedia è stata immensa, ha detto che la maggior parte dei oggetti rari come il prezioso oro e le sue pietre preziose sono praticamente sparite. Il Guardian ha raccolto i commenti di esponenti della società civile, segnaliamo uno di Al-Karib, una delle principali attivisti sudanesi per i diritti delle donne, ha detto: vedere il Museo Nazionale del Sudan saccheggiato e distrutto è uno dei crimini più dolorosi, mi sono vergognata e sono arrabbiata. Siamo persone orgogliose e ispirate dalla nostra antica civiltà e l'eredità che trasmettiamo ai nostri figli e nipoti. E qui veniamo al nostro Raffaele Masto, uno dei suoi bellissimi servizi, raccontava come negli anni 50 un intellettuale senegalese, antropologo, storico e fisico, Cheikh Anta Diop, presentò la sua tesi di laurea alla Sorbona, nel quale affermava che la civiltà dei faraoni era anche espressione di una cultura nero-africana. Addirittura si scopre che la 25esima dinastia fu di faraoni neri provenienti dalla Nubia. Questo per quanto riguarda questo saccheggio del museo. L'UNESCO ha già invitato i mercanti d'arte a non commerciare, importare o esportare queste opere. Allora, il mercato veramente è enorme. Secondo una stima, stiamo parlando del 2015, quindi non sono aggiornati, di UNESCO e Interpol, il traffico di antichità a livello mondiale è tra i 6-8 miliardi di dollari. Ovviamente questi reperti vengono commercializzati sul mercato nero e finiscono a clienti europei, americani e negli ultimi anni anche arabi. Non so se ti ricordi, nel 2015 c'era questo famoso video dell'ISIS che a Mosul distruggeva delle enormi statue nel museo, no? Era quello, possiamo chiamarla, era una cortina fumogena, perché hanno distrutto quelle di 10-15 tonnellate, tutto il resto è finito dei collezionisti, alcuni li hanno trovati per esempio da Lord britannici, sono finiti lì. E si parla che il giro dell'ISIS in quegli anni tra Palmira e Mosul aggirava attorno ai 250 milioni di dollari, e i mediatori, gli intermediari prendevano tra il 3 e il 5%.
Questo, getta una luce particolare, no, su tutto il problema di un'intera regione, perché ci dà anche una idea di come i reperti possano diventare uno strumento di guerra.
Sì, e con la complicità, come anche per i diamanti, con la complicità di
faccendieri, di
chi deve controllare e non controlla, perché questi entrano in Occidente, vanno negli Stati Uniti e diventano, magari tra 10 anni saranno anche nei musei, ecco.
Come è accaduto peraltro con moltissima arte mediterranea, che appunto ha viaggiato in tempi di guerra in questa maniera. Quindi grazie per questo approfondimento a Shaoqi Senussi, come sempre mi hai...
Musica della Nubia, alias San Kuban, che è il maggior esponente, il brano si chiama Mabruk, auguri, è per una festa di matrimonio.
E allora ascoltiamolo, grazie a Shaoqi Senussi, Extra Cult ritorna martedì prossimo, noi adesso ascoltiamo il brano e poi lasciamo lo spazio alle notizie delle 12:30, un saluto da Ira Rubini, torniamo domani alle 11:30.
مبروك مبروك
مبروك مبروك
ألف مبروك
ألف مبروك
مبروك مبروك
مبروك مبروك
ألف مبروك
ألف مبروك
عروسين حلوين أجمل عروسين عروسين حلوين أجمل عروسين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على العروسين
مبروك مبروك